frullato. Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Paolo Corleone in regia ne ha già combinata una e non abbiamo ancora iniziato. Il frullato va domani. Domani c'è un frullatone.
Frullato.
Caro Leonardo Manera, ti facciamo dormire domani. Ti facciamo dormire.
Anche perché sono un po', come si desume dalla voce, raffreddato. Quindi.
Ai. Come mai?
Ho bisogno di riposare, di dormire, di non fare niente per un paio di settimane. Mi viene la voce come Barisoni, magari.
Addirittura per un paio di settimane. Vabbè, tra l'altro è giovedì e quindi urliamolo tutti al mondo, caro Paolo Corleoni.
È venerdì!
Sì, che è
urliamolo
come se fosse
tutti
giovedì.
Insieme, Milan!
È giovedì! È giovedì. Domani anche noi prendiamo un giorno di riposo.
Leonardo,
due settimane per un po' di costipazione. Due settimane.
Oggi vado dalla mia dottoressa e vedo se mi fa un certificato medico.
È incredibile. Questa cosa è incredibile.
Magari anche pagando, non lo so, vediamo se c'è un modo.
Due settimane per un raffreddore devi pagare. Allora, la nostra redazione è pronterrima da DJ Luchet, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Paolo Corleoni è lì, pronto a fare danni anche lui. Allora, i numeri 800 24 00 24,
certo? Non si sono capiti, ridillo bene che magari qualcuno vuol telefonare e non riesce.
800 24 00 24. Certo, io mi devo ancora riprendere dalla puntata meravigliosa di ieri, però senti che bella voce calda, Leonardo. Manera non fa niente per un paio di settimane, poi inizia a lavorare?
Che polemici, ma oggi guarda, non ho voglia di rispondere perché appunto essendo raffreddato non voglio inoltrarmi in queste polemiche sterili, anche perché ho poca voce.
Mi chiedono anche cosa pensi della pubblicità dei pinoli. Sì, anch'io.
Mi piace molto, l'ho sentita già.
Ecco.
Già qualche tempo fa mi piace.
Ti piace.
A te non convince, ma è particolare perché è la prima volta che, diciamo, una parlata tipo extracomunitario viene messa, credo, in una pubblicità, almeno a mia memoria è così.
Non ce l'ho ben presente.
E quella che dice che Pinoli ha dato Pinoli in cambio merce, metti nel pesto noci che è buono lo stesso. Metti noci.
Ma c'è una che parla con una voce estremamente roca. Non è quella?
No, non è quella.
Sì, è quella.
Quella che dico io non è quella, è quella di che arriva un signore che vuole fare il pesto, ma.
Ma dice, ma hai messo i pinoli? Parla così, ma sì.
No, allora non è quella che dico io.
Ma è quella lì. Paolo, vai a tirarla fuori. Non so pubblicità di che, non lo so. Va in onda da noi, l'ho sentita anche prima. Senti.
Buongiorno, vorrei dei pinoli.
No pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
Ha fatto la pubblicità con i pinoli.
Tutti i magazzini in scadenza.
A te colpisce una voce, a me ha disturbato l'altra.
Ma forse meno colpisce quello che parla così, perché io parlo quasi sempre così quando vado nei negozi.
Ho capito.
Quando vado nei negozi di sex toys, che io frequento quotidianamente, io parlo sempre così.
Allora, la notizia per me del giorno, no, poi parliamo d'altro, però non abbiamo molti dettagli, ma sono andato, ho buscato l'articolo della Nación Argentina, nella quale Paz Rodríguez Niel, la giornalista, spiega bene tutta la vicenda di due italiani che sono in questo momento fermati, non possono lasciare l'Argentina. Sono due uomini, uno è un oncologo di Padova, questi sono i dettagli, pochi dettagli che si sanno, che avrebbero fatto una figlia o un figlio con gestazione per altri con una donna argentina di 28 anni. L'accusa è di avere pagato tramite un'associazione 6 milioni di pesos, che credo sia qualche migliaio di euro, questa ragazza. E allora sono stati fermati, non possono rilasciare il paese, non possono lasciare il paese in questo momento, perché i giudici vogliono vederci chiaro, perché non è consentita in Argentina la nascita de vientre surrogado. Cosa è? Traducimela tu. La nascita de vientre surrogado.
La maternità surrogata.
Sì, sì, la gestazione per altri. E quindi, beh, vabbè, è un caso che verrà sicuramente... Che avrà sviluppi sui giornali italiani. Attenzione peraltro, perché sai che l'Italia, il Parlamento ha approvato una legge che rende reato universale questa pratica, che però questa legge è stata approvata il 16 ottobre, mentre la figlia è nata il 10 di ottobre. Quindi dalle tue reminiscenze di legge...
Sì.
Come non la legge è, non è retrattiva...
Non è imputabile.
Non dovrebbe applicarsi per questo caso... Per questo caso, che però sta facendo discutere in Argentina e farà discutere anche in Italia. Vabbè. Ma noi vogliamo parlare di immigrazione. Fammi fare un collegamento, che uno dice non c'entra niente la gestazione per altri, mentre tu finisci di mangiare lo yogurt fai pure anche tutto questo in video, se sentite dei suoni,
è bello di poter trasmettere da casa,
è il cucchiaino che sta prendendo i rimasugli di yogurt, sapete quando
esattamente
sbaglio.
Sì, va bene. Ma è il bello di poter stare ogni tanto a casa, no?
Sì. Fatemi fare questo collegamento al tema dell'immigrazione usando il tema della gestazione per altri, che uno dice cosa c'entra. No, è che sono usciti dei dettagli riguardo al giudice del Tribunale di Bologna che ha fatto ricorso chiedendo un parere alla Corte Europea di Giustizia su un caso di un cittadino del Bangladesh al quale è stata negata la protezione internazionale. E cosa ha fatto questo cittadino? Ha fatto ovviamente opposizione, e il Tribunale di Bologna chiede al Corte di Giustizia Europea sostanzialmente: ma il decreto che ha approvato di recente il governo, quello che stabilisce quali sono la nuova lista dei paesi sicuri, è un decreto accettabile? Dobbiamo rifarci a questo, oppure vale quello che dice la Corte di Giustizia Europea? Ti dico questo, Leonardo: il giudice di Bologna che ha fatto richiesta e ricorso qualche anno fa ha dichiarato di avere un figlio avuto in California con la gestazione per altri. Sembra proprio il quadro perfetto per alimentare lo scontro politica magistratura che adesso si animerà con dichiarazioni politiche e via. Questo succede. Ma vogliamo parlare del caso proprio con l'avvocata Vanessa Di Gregorio, che fa parte dello studio legale insieme all'avvocato Furnari, Francesco Umberto Furnari, ha fatto questo ricorso per il cittadino bengalese. Buongiorno, avvocata, buongiorno, grazie di essere qui.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito innanzitutto.
Allora, il Tribunale di Bologna vuole vederci chiaro, e cioè a dire: ma questo decreto approvato, dobbiamo come dire, basarci su questo decreto ultimo del governo oppure no? Voi ovviamente pensate, immagino, di no.
Esattamente, chiaro. Diciamo che ovviamente tematiche di questo tipo sono sempre come dire alla ribalta, nel senso che hanno prospetti non soltanto da un punto di vista giuridico, che è quello poi di cui ci occupiamo, ma ovviamente anche un riscontro, una risonanza importante dal punto di vista politico. Quindi è normale che si accendano, come dire, le diatribe in questo senso, ma fondamentalmente ciò che riteniamo noi fondamentale, ed è quello che è stato poi oggetto effettivamente del ricorso che è stato presentato presso il Tribunale di Bologna nella sezione specializzata immigrazione, è proprio comprendere e arrivare a capo di quello che è fondamentale e di quali sono i crismi, i criteri da seguirsi proprio per poter effettivamente identificare un paese, individuare un paese come un paese effettivamente sicuro. Esattamente.
C'è da dire che proprio... allora, in un paese normale, cioè in un paese dove non c'è un grande conflitto strisciante, continuo tra politica e magistratura, è normale che insomma un tribunale si faccia ricorso e chieda a dei giudici superiori, chiamiamo così, europei, a dire: scusate, ci fate capire se dobbiamo affidarci allora al decreto legge del governo o alle norme europee? Il problema è che, lei lo sa, questo alimenta continuamente uno scontro politico di cui magari a lei interessa poco, però sui giornali le vede anche lei, no? Il dibattito, anche la frase: a questo punto anche la Germania nazista per paradosso sarebbe un paese sicuro secondo questo decreto, ha scritto nel ricorso il magistrato.
Certo, poi questa frase chiaramente che è stata estrapolata dalla lunga ma interessantissima rinvio pregiudiziale, lungo e interessantissimo rinvio pregiudiziale che è stato disposto appunto dai giudici del Tribunale di Bologna, si inserisce poi all'interno di un contesto decisamente più ampio, in cui effettivamente proprio dagli stessi giudici viene sottolineato come una condizione di persecuzioni o comunque di difficoltà, di problematicità all'interno dello Stato e generalmente appunto posti in essere da quella che è una maggioranza nei confronti di una minoranza, ed è esattamente questo il succo, il punto del discorso, il fatto che la maggior parte della popolazione all'interno di un paese possa effettivamente vivere in condizioni pressoché stabili, se così vogliamo dirlo, non esclude tutta quella realtà problematica che, come nel caso di specie, riguarda in particolar modo i cosiddetti migranti climatici o appunto migranti economici, quindi quella minoranza della popolazione che si trova poi costretta appunto a fuggire dal sì. paese nella speranza di trovare una realtà migliore.
So, Leonardo, tu...
Sì, in un ragionamento di gerarchia delle fonti, sì. come si deve, qual è la fonte che prevale in questo momento? Quella europea? Cioè, secondo il diritto, diciamo...
Secondo il governo italiano, allora. No. Cioè, dicono, sì, Nordio dice, sì, hanno sì, interpretato certo. in maniera estensiva.
Ma c'è una regola in questo senso?
Beh, certo, ovviamente tutta la, diciamo che il diritto dell'immigrazione abbraccia tantissimo quello che è il diritto internazionale e appunto in questo caso in particolar modo il diritto dell'Unione Europea, per cui ci sono ovviamente dei criteri gerarchici delle fonti all'interno della normazione, della disciplina che riguarda appunto il diritto dell'Unione Europea, che prevede generalmente una, per alcune tipologie di fonti del diritto dell'Unione Europea. Prendiamo ad esempio in considerazione le direttive, i trattati che impongono allo Stato italiano una disapplicazione della norma interna e un'applicazione della norma dell'Unione Europea, ma in questo contesto, e la questione è diciamo annosa da tempo e si è trovata poi diciamo una stabilizzazione con diverse pronunce anche della Corte Costituzionale, esiste quella che è la cosiddetta teoria dei controlimiti, quindi laddove vi siano dei principi primari all'interno dello Stato italiano, tra cui anche quelli ad esempio della nostra stessa Costituzione, ecco che dunque si prospetta la possibilità sì. di una applicazione invece della norma interna.
Qui però cioè, normalmente si applicano stessa. Le norme europee, salvo questi diciamo principi che sarebbero importanti per lo Stato italiano, in quel caso si possono adottare le leggi italiane che prevalgono su quelle europee.
Sì, e poi c'è anche la questione dei paesi sicuri, cioè di questa famosa lista, un paese per essere sicuro, diciamo, lo brutalizzo per gli ascoltatori, per le normative europee certo. deve essere sicuro in ogni sua singola parte per in ogni categoria di persone, altrimenti deve essere considerato totalmente non sicuro. Il governo italiano ha stabilito invece degli altri criteri, l'Unione Europea non ha stabilito criteri, perché una lista europea dei paesi sicuri o non sicuri non esiste, ogni paese fa la sua.
È che c'è stata una normazione a livello europeo e poi ogni singolo Stato chiaramente adotta all'interno esatto. ovviamente un'applicazione. Ma... E ciò che crea scalpore in questo caso è che è stata introdotta la nuova lista dei paesi sicuri nel 23 ottobre con un decreto legge, quindi appunto con una fonte di rango primario sì. all'interno del nostro ordinamento, mentre invece generalmente, nella generalità dei casi, veniva adottato con un decreto interministeriale, che quindi sì, è una fonte secondaria di legislazione delegata.
È stato fatto apposta dal governo, proprio con una fonte primaria, per rispondere al famoso, come dire, no ai migranti in Albania, e da qui appunto lo scontro. Però avvocato, rimanga con noi, Vanessa Di Gregorio.
Una cosa volevo chiedere, ma quindi oggi un giudice che... Volevo solo sapere se un giudice che decide è vincolato oggi da queste norme e dalle loro interpretazioni, che sono abbastanza stringenti?
Allora, diciamo che è ovvio che nel momento in cui viene introdotta un decreto legge di questo tipo, nel momento in cui avrà effettivamente preso piede, sarà entrato insomma effettivamente in vigore in tutti i suoi aspetti, è naturale, è quasi conseguenziale che questo comporti un doversi diciamo attenere, ma che diciamo la cosa importante in questo caso è proprio che i giudici del Tribunale di Bologna abbiano effettivamente posto due quesiti e due legittimi dubbi, proprio al fine di dirimere, quindi al di là anche delle controversie politiche, dirimere il contrasto giurisprudenziale che si è creato inevitabilmente, e quindi a quel punto avere una interpretazione corretta su quale norma applicare e come doverla applicare.
Allora, noi per affrontare questo argomento ci siamo chiesti anche ieri in redazione, ma perché in genere alla popolazione, le persone che arrivano, semplifico molto, sui barconi inquietano, mentre se leggiamo il ministro della salute Schillaci, che ieri ha detto servono 10.000 infermieri e li assumeremo dall'India, o se oggi leggiamo dal quotidiano nazionale, la sezione locale in Lombardia, caccia gli infermieri, i primi 200 arrivano dall'Argentina, perché invece questo tipo di immigrazione, la seconda, credo spaventi meno la popolazione? Vogliamo chiederlo ad Anthony Adasseri, che torna con noi, infermiere caposala in una residenza sanitaria a Savona, indiano, buongiorno, o forse oggi italiano, non lo so se ha chiesto la cittadinanza nel frattempo.
Sì, sono italiano.
Italiano, perfetto, e proveniente dall'India. Intanto perché... tanti infermieri indiani, c'è una scuola di specializzazione, perché in India è una professione evidentemente diffusa?
Buongiorno a tutti, buongiorno. È una cultura soprattutto sud dell'India, in ogni famiglia c'è un infermiere, e poi la cultura si stesso porta ad assistere le persone, e quindi noi i nostri anziani ce l'abbiamo sempre in casa. Ma ultimamente, modernizzando con apertura a nuove strutture, ma perché persone che vanno a lavorare all'estero, tipo come me, ma i miei familiari sono ancora a casa con i miei fratelli, quindi, però c'è una cultura che li dà, e abbiamo una ottima preparazione. Ora siamo a livello universitario, prima era a livello scolastico, adesso è universitario, fanno ottima formazione. Quindi
sono preparati e accolti. Quando ha letto il ministro della salute dire che serviranno 10.000 dall'India, lei cosa ha pensato? Ha rivisto un po' la sua storia, forse?
Sì, no, io ho visto, sto vedendo, perché adesso io lavoro anche come manager nelle strutture, conseguenza stiamo anche cercando gli infermieri, ma io stesso vado in India, seleziono e faccio lì. Riporto in India, già sono arrivati una ventina, ultimamente sono arrivati, perché ne servono tantissimo. Abbiamo unica difficoltà è la lingua italiana, quindi adesso per far venire bisogna formarlo in India la lingua italiana, è che è molto importante, ma il lavoro possiamo lasciarlo ciecamente, affidarlo a lavorare loro, ragazzi, perché sono preparatissimi da quel punto lì.
Ovviamente io ho fatto una domanda retorica, infatti subito il nostro pubblico di ascoltatori dice: ma svegliati, è chiaro che l'immagine è chi viene coi barconi, cosa fa? Poi viene, non trova da lavorare, delinque, mentre invece chi viene con un contratto come l'infermiere dall'India viene accolto, perché viene a lavorare. Aggiungo che magari anche tra quelli che vengono dai barconi ci sono dei potenziali infermieri che vengono no,
è difficile con barconi arrivano infermieri o persone qualificate. Guarda, io lavoro anche per una cooperativa come l'ODIC, che l'abbiamo accolta dei barconi, ma gente abbastanza delinquenti anche, perché escono dalla prigione, perché non hanno una futura vita, quindi barcone è l'ultima chance,
l'ultima chance.
E quindi arrivano di tutto, ma alcuni sono molto bravi, educati, lavorano anche qua, li conosco diversi barconi che sono arrivati perché lavorano, perché poveri cristi, cioè, ci sono anche quelli. Ma però i veri professionisti non arrivano con barconi.
Beh, no, professionista, il professionista magari no, è gente magari disperata che, esatto, che fugge anche da situazioni.
Dalla
da situazioni
di guerra, sì, sì,
esatto,
sì, ma che,
di guerra, di disperazione.
Ma quelle persone lì dobbiamo accogliere e formarli. Allora sono ottimi lavoratori per il futuro,
sì,
come ci sono certe gruppo che li formano, prendono queste persone, formano, tipo a noi, cioè nel nostro cooperativo abbiamo anche degli ucraini che sono arrivati durante il periodo lì, a tutt'ora ci sono delle famiglie ucraine, stanno formando inserire nel mercato di lavoro, fanno badande, fanno braccioli, cioè fanno manovale, cioè quindi le aziende ce ne sono.
Si dirà perché non ci sono gli infermieri in Italia, forse pochi vogliono fare questa professione?
No, è molto poco remunerato, perché guadagno 1500 euro un infermiere che lavora 165 ore al mese.
Quindi magari per un indiano mandare a casa quei pochi soldi che rimangono...
È qualcosina di più per un indiano, vive in un alloggio, quindi l'affitto verrà fondato al datore di lavoro, quindi mangiare un pasto, magari mangiare in struttura, l'altro pasto a casa, comunque è un qualcosa riesce a risparmiare. Ma ad un italiano che vive in propria casa sua o in affitto, proprietà, cioè pagano l'affitto, fare una famiglia, 1500 euro... è poco, quasi niente, e questo è il problema, sì, sì. Problema degli italiani che non vuole fare gli infermieri.
No, ma noi nel ringraziarla vorrei concludere. Avvocato Di Gregorio, voi invece cosa vi aspettate adesso? Cioè, ci sarà un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea entro quando? Perché così per alimentare il dibattito, politica.
Esattamente, per continuare ad alimentare,
cioè, ci sono dei tempi stretti di risposta.
Allora, diciamo che sulle tempistiche, e questa è sempre la domanda annosa che ci viene posta anche dai clienti nella generalità dei casi, non le saprei dire ora come ora esattamente sulle tempistiche, se si tratterà di diciamo tempi piuttosto celeri o meno. Di certo è che questo comunque provvedimento del Tribunale di Bologna ha oltre a portare a quella che per noi ovviamente all'interno dello studio è stata una grande già conquista in questi termini e soddisfazione personale, sicuramente crea un'ulteriore diciamo appunto risonanza, come dicevamo anche prima, anche proprio prettamente perché poi io qui in veste chiaramente di avvocato mi attengo a questo, scossone dal punto di vista proprio giuridico e per ciò che concerne la giurisprudenza in generale, quindi quello che le posso dire è che vi posso dire staremo sicuramente a vedere
cosa decide.
Vedremo le evoluzioni e vedremo anche a questo punto le tempistiche e cosa ne deriverà poi successivamente.
Chiaro. Sicuramente della tensione politica, questo ve lo possiamo assicurare. Intanto grazie.
Su questo direi.
Grazie a Vanessa Di Gregorio, avvocato, grazie Anthony ad Asseri,
grazie
davvero. Prima di andare in pubblicità, ma sai che Leonardo è stupendo, i nostri ascoltatori hanno questa concezione del giornalismo, mi stanno scrivendo: ah, hai sbagliato ospite, non ha dato le risposte che ti volevi sentir dire. Ma quasi,
beh, sì,
ma io faccio le domande e uno risponde
ma
a quello che
ho saputo
vuole.
Che tu hai detto chiamiamo qualcuno che confermi le mie tesi,
certo,
hai
sempre,
detto ieri
tutti i giorni, mi raccomando qualcuno,
ma ti è andata male però
Mi è andata male. Anzi, come dice qualche ascoltatore, ti ha asfaltato. È arrivato Anthony ad essere con l'asfalto bollente.
Prendere atto che ti è andata male. Ogni tanto bisogna accettare che le cose non vadano come ci si aspettava.
Ma a me non è che è andata.
Puoi dirlo liberamente e faresti bella figura.
Ma figurati se mi va male l'intervista. Sono altre le cose che possono andare male.
So che ieri avete avuto una lunga riunione di redazione per trovare un ospite che confermasse le tue tue tesi.
Sì, abbiamo chiamati
così.
Sette, i primi sei in un anno, e poi Anthony Adasseri sembrava che potesse confermare, ma poi mi ha tradito proprio sul finale. Vabbè, pazienza.
Dovrebbe dirlo Alessandro Milan, non è andata come speravo.
Chiamarezza, non è andata come speravo, chiamarezza.
Nessuno, 100 Milan.
Dobbiamo subito smentire Manera, che bello.
No, cosa? No.
Nella pubblicità dei Pinoli. Tra poco.
Settimana scorsa si sono sparati in piazza Napoli tre ragazzini, cioè tipo Stesa, spari, quindi una parte d'Italia non è sicura, quindi l'Italia non è un paese sicuro.
Buongiorno, vorrei ascoltare Leonardo Manera.
Manera non ce l'abbiamo oggi.
E io come lo ascolto? Uno, nessuno e 100 Milan.
Belandi, c'è rimasto quello lì, Alessandro Milan. Noi di pagliacci non ne abbiamo, siamo scuse.
Anche io adoro la pubblicità dei Pinoli. E vi chiedo una cosa, quella voce roca non è quella di Ricky Tognazzi?
No, lo so.
Vorrei dei Pinoli.
No, no Pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
Ma non è un immigrato che parla male, la risposta è uno che parla in genovese, male.
E io come lo faccio questo?
E mettici la noce, quella ce le ho.
Ma a me sembra un immigrato che vive a Genova. Per me è un immigrato che si è trasferito a Genova.
I Pinoli,
ma scusa,
il genovese,
dai,
no. Parla male.
No, è un immigrato, è un extracomunitario che è andato a vivere a Genova e ha preso un po' la cadenza genovese. Sì, così, inutile negarlo. Facciamo un sondaggio. Quanti pensano che sia un immigrato che è andato a vivere a Genova o quanti pensano che sia un genovese Berlin?
Ah, ma chiaramente è un genovese. Tra l'altro tutto torna, Pinoli, pesto, noce. Allora, mancano pochi giorni alle elezioni americane. Tra l'altro oggi è la notte di Halloween. Sì, ci dimenticavamo anche questo. Parliamo di elezioni americane e ne parliamo dal punto di vista dell'informazione. E cioè dove i cittadini americani si informano, come si informano. Notizia di questi giorni che è finita su tutti i giornali, il Washington Post, che il cui editore è Bezos. Sai anche Bezos che cos'ha come azienda? Leonardo, sai che azienda anche Bezos? Jeff Bezos.
Bezos ha
Amazon. E anche l'editore.
Mi ero distratto un attimo, mi era arrivato un messaggio. Mi ero distratto.
È l'editore del Washington Post che per la prima volta dopo il Watergate ha deciso, per ordine appunto dell'editore Bezos, di non fare il cosiddetto endorsement. Tra l'altro è tutto meraviglioso. Ma come mai Andrew Spanhouse non c'è? Ah, in una zona dove non prende il nostro Andrew Spanhouse. Sarà in una città,
secondo me sul Little Bighorn. Sarà sul Little Bighorn, la montagna nella quale, sulla quale il toro seduto vinse contro
il generale Custer.
Generale, sedicente generale Custer, che poi non era generale, era colonnello.
Ah, si è autopromosso sul campo. Va bene.
Sì, sì.
Ha fatto
un po' come quelli che dicono di essere laureati anche se non lo sono. Il generale Custer era... si faceva chiamare generale, ma era colonnello. Chiamato dai Fellerossa, lunghi capelli. Questo era il soprannome.
Bello. Il Washington Post, per la prima volta, scandalo, per ordine del suo editore, ha deciso di non schierarsi, di non fare l'endorsement, di non dire, e tra l'altro, dal Watergate a oggi. oggi si è sempre schierato il Washington Post sempre per i candidati democratici alla Casa Bianca. E così arriva intanto questo messaggio dalla regia: non prende, e voi mi dite così: non prende, io cosa devo fare, Leonardo?
Io farei così, starei in silenzio per alcuni minuti, sono solo 4 minuti da qui al traffico, e quindi facciamo un esperimento di radio innovativa, oppure parliamo della battaglia del Little Bighorn, generale Custer contro i Sioux Dakota guidati da Toro Seduto, detto in lingua Sioux Tatanka Iotanka, e poi invece da Cavallo Pazzo. Toro Seduto Sakem dei Sioux, e invece Cavallo Pazzo era il, diciamo così, capo di guerra. Cavallo Pazzo era quello più impulsivo, e invece Tatanka Iotanka era quello un po' più saggio. Ma in quell'occasione si unirono tutte le tribù Sioux lì nella zona del Little Bighorn, e poi diedero vita a questa battaglia contro Custer, che fu indotto in un tranello.
Il non generale.
Il colonnello
Custer.
Aspetta
che abbiamo recuperato Andrew Spanaus, forse. Andrew!
Eccomi.
Andrew, eccoti qua. Allora, si stava parlando, e ci siamo mangiati un po' di tempo, però, il Washington Post, che non fa l'endorsement, scandalo, scandalo. Molti abbonati hanno cancellato l'abbonamento. Ecco. Per l'appunto, direi che.
Quindi continuiamo a parlare della battaglia del Little Bighorn tra il colonnello Custer, che era stato degradato anni prima per i suoi comportamenti non, diciamo, congrui sul campo di battaglia, era stato degradato, ma lui aveva continuato a volersi far chiamare generale, e fu indotto proprio in un tranello, perché lui, vedendo un piccolo gruppo di pelle rossa di Sioux, pensò che quello fosse il totale dei suoi nemici. E poi invece il grosso lo aspettava da un'altra parte, e quindi fu indotto in questa piccola parte della montagna a difendersi, e così concluse la sua vita terrena. E tra i pochi soldati che si salvarono ce n'era anche uno di origine italiana.
Sì. Comunque, Little Bighorn, che cos'è, Leonardo? Little Bighorn, cos'è?
Era la montagna sacra dei Sioux.
È un fiume. Va bene, ma andiamo. Sì. È un fiume. No. Little Bighorn, fiume negli Stati Uniti. Insomma. Andrew, che cos'è Little Bighorn?
È un posto di, insomma, dove sono successe delle cose nella storia americana che... Vorremmo
cancellare.
È un fiume, ma è tutta la zona delle montagne che sono sacre per i Sioux. Adesso devo venirmi alla
cosa dobbiamo fare adesso? Hai un minuto e mezzo per raccontarci del Washington Post e di come si informano i cittadini americani.
Allora vi dico, cioè, nei giornali c'è la parte notizia, la parte news, e poi c'è la parte redazionale, e da sempre i grandi giornali in America fanno un endorsement, cioè fanno l'appoggio per i candidati. Washington Post ha deciso di non farlo. Molti si sono detti: vabbè, allora lo fanno perché Jeff Bezos ha paura, perché lo Stato gli fa causa, no?
per Amazon,
antitrust, no?
Sì.
E quindi, però in realtà ha dato una spiegazione che per me è quasi convincente, raramente difende Jeff Bezos, ma in questo caso lui ha detto: beh, in realtà la stampa, la grande stampa, i mainstream, i media mainstream hanno perso credibilità, abbiamo perso la fiducia, quindi invece di dimostrare che noi siamo dalla parte di un candidato, in questo caso, una candidata, no, cerchiamo di dimostrare che siamo neutrali, non vogliamo dire alle persone come devono votare. Noi dobbiamo riacquisire la fiducia della popolazione, e questo, insomma, un po' di senso ha questa
Washington Post, che dicevamo è sempre stato come endorsement democratico dai tempi dopo il Watergate, quindi per qualcuno dice non sarebbe stato quasi, ieri Mattia Feltri scriveva così, quasi un rito stanco confermare l'endorsement per il candidato democratico.
Sì, io non penso che sposti i voti così, questione molti, insomma, però bisogna dire che Trump è una minaccia per la democrazia, ma lo dicono tutti i giorni, quindi...
sì, esatto, dirlo una volta in più non cambia molto. Dove si informano in questi ultimi giorni gli elettori indecisi, dalla TV, sui giornali, sui siti, sui social?
Ricordiamo che gli elettori indecisi non sono quelli che dicono vado a capire su Wall Street Journal le conseguenze del piano economico di Harris, no? Sono persone che non seguono così tanto la politica e quindi sono i candidati che devono scovare questi elettori indecisi, quindi vanno per gli uomini, vanno su X, su Reddit, su YouTube, no? Cercano i canali social, si dice che le donne usano più TikTok, Instagram e Facebook, no? Quindi le campagne stanno facendo in queste settimane. Harris sta andando su dei podcast, su delle trasmissioni radio dove può trovare afroamericani giovani, uomini giovani. Trump va su Joe Rogan, per esempio, il podcast più famoso.
Cioè, chi è Joe Rogan? È un giornalista che fa un podcast?
No, non è un giornalista, è un personaggio diciamo populista di destra, ma non sempre, a volte.
Ma ti chiedo, ma andare lì, cioè chi ascolta, se ho capito il profilo, Joe Rogan già avrà delle idee vicine a quelle di Donald Trump. Non bisognerebbe andare là nei territori a conquistare elettori nei territori ostili.
Sì, sarebbe meglio. Infatti Harris sta cercando di fare questo, vuole andare lei da Joe Rogan, per esempio, però non sono riusciti a mettersi d'accordo. Come Harris è andato a Fox News, per esempio. È andato a Fox News che è molto pro-repubblicano da anni e anni, lei si è messa lì, è stato l'intervistatore, il giornalista è stato aggressivo, molto aggressivo con lei, però lei ha tenuto botta, quindi ha dato a lei una buona immagine, perché le persone tendono a prendere notizie dove vogliono loro. Se io guardo Fox News, allora sento solo una campana, no?
Sì.
Quindi non hanno mai sentito l'altra campana, magari, se sono persone che non seguono la politica. Quindi avere un Harris che ti compare su questo canale televisivo è molto importante. Trump, su questo, in realtà la sfida di Trump non è di far cambiare idea a gente un po' più a sinistra. La sfida di Trump è far andare a votare le persone un po' disilluse della politica che seguono poco. Questa è la sfida per lui, cioè più persone vanno a votare che normalmente non sono coinvolte nella politica, meglio è per Donald Trump.
Sì. Senti Andrew, per concludere, detto che domani siamo in vacanza, quindi ti puoi rilassare, Halloween. È la giornata di Halloween, la notte di Halloween.
Halloween, cos'è che hai detto tu?
Halloween. Invece
Halloween, Halloween
con l'accento sulla in. Da come ma si travestono i candidati? Si vestono.
Guarda, Trump ha già cominciato ieri. Si è travestito parzialmente da Netturbino.
Spazzatura, sì. Perché Biden ha detto che i suoi elettori sono spazzatura, per rispondere al comico.
Il comico che abbiamo menzionato ieri, come che quelli di Porto Rico sono spazzatura. Biden ha detto no, non è vero, casomai saranno i sostenitori di Trump che sono spazzatura,
che non è cosa bella.
Senti Andrew, ma secondo te questo comico, dopo aver fatto questa, diciamo, dichiarazione, avrà un miglioramento della sua carriera oppure invece avrà un danno?
Avrà un aumento della visibilità in un certo mondo, quindi secondo me la sua carriera crescerà
in un certo
mondo.
Vabbè, stai sparendo di segnale. Dici Kamala Harris invece come si traveste?
Kamala Harris si traveste da coniglietta, non coniglietta playboy, però coniglietta cattiva, perché vuole avere questo pop star Bad Bunny, che è quello più famoso portoricano. Ha già mandato i video di Kamala Harris ai suoi 45 milioni di follower e si pensa che lui possa aiutare a portare decine di migliaia, se non di più, di voti in alcuni stati chiave come la Pennsylvania. Quindi Bad Bunny per Kamala Harris.
Allora Andrew, noi ci ritroveremo lunedì alla vigilia del voto, ormai siamo alla vigilia del voto.
Vengo di persona, dai, così evitiamo il problema del telefono.
Sì, esatto, lascia gli Stati Uniti, rientra, che sei in una contea dove c'è poco segnale. Ascoltate anche il podcast That's America e andiamo al traffico. Ciao Andrew.
Nessuno, 100 Milan.
casualty of life. So bring on a revolution. Couldn't come at a better time. I'm a part of a rise and fall. Mostly fall occurring times. Need to make the most of what I got. Need to make the most of mine.
Tu avevi la Saltafoss? La Saltafoss?
No, perché costava troppo. Però era il sogno di tutti gli adolescenti, di tanti adolescenti del mio periodo, della mia epoca.
Con la sella lunga.
Adolescenti o preadolescenti, diciamo, ecco, in quell'età.
Pensa che rinasce, pare, la Saltafoss. Ma elettrica. Cioè, è la modernità, non iniziare a fare il vintage. Il primo modello della classe al mondo, c'è la versione e-bike. Ti piace?
Ma scusa, ma qui Paolo chi Corleone potrà guidare? Cioè, non so se guidare. Al di sotto di una certa età si può guidare comunque un mezzo elettrico.
Una bici. È una bici, cioè...
però è elettrica.
Ho capito, ma è una bicicletta.
Ci vorrà la patente, sicuramente ti faranno fare la patente. Vabbè, per la bici elettrica.
C'è Luca da
Lezione
Roma.
Lezione di scuola guida.
Luca da Roma.
Luca di Roma.
Buongiorno, Luca da Roma, ma originario di Modena.
Va bene. Vai.
Da quanti anni vive a Roma?
16 ormai.
Ma era mai stato lo Schilling, il night famoso di Modena?
Ma senti un po', Luca.
Sì, sì, lo conosco benissimo.
Ecco, lo conosci benissimo.
La laterale di Via Emilia.
Molto sì. Bene, molto bene. Luca, cosa ci vuole dire?
No, volevo intervenire in relazione all'argomento che col barcone arrivano prevalentemente, come ha detto l'infermiere indiano, criminali e compagnia bella, gente sì. Che c'è. Allora, io voglio portare un'esperienza diretta, concreta, del signor Mussa, un nigerino che viveva in Libia, da cui è stato costretto a scappare dopo che l'Europa, il nord del mondo ha fatto crollare il regime di Gheddafi. Il signor Mussa è arrivato in Italia, ha avuto la fortuna di trovare un'accoglienza efficace, attualmente lavora a Trento, ma non solo, negli ultimi 2 anni si è attivato collaborando con l'organizzazione umanitaria di cui io sono presidente, creando una succursale della nostra organizzazione in Niger. Uh-huh. E negli ultimi 2 anni abbiamo costruito insieme a lui, grazie a lui che ha coinvolto i suoi fratelli e amici che sono rimasti nel suo paese, una scuola elementare, un pozzo alimentato da un impianto fotovoltaico, coltivazioni, riforestazione, e attualmente stiamo lavorando per portare sostegno agli alluvionati del deserto.
Vabbè, insomma, diciamo, questa è un'esperienza che ci ha raccontato. Va bene, grazie. Allora andiamo al giornale radio, poi andremo a Valencia con testimonianze, perché davvero quella che oggi il titolo più gettonato sui giornali in prima pagina era Apocalisse su almeno 3-4 quotidiani. Ripartiremo da qui.
Leonardo, c'hai una vena creativa fantastica, nessuno ti capisce, penso di essere l'unica al mondo. Ciao caro, ti abbraccio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Bow, bow. attenzione, perché anche il Senato non è un posto sicuro. A volte i senatori non si comportano bene e si menano forte.
Manera, quando il generale Custer, salendo la collina inseguendo gli indiani, ha pronunciato la parola carica, voleva dire arrivato in cima alla montagna, dice cazzo quanti indiani ho.
Premetto, la guerra in Ucraina è un'altra guerra assurda, ma perché muore un bambino a Kharkiv e lo dite, e muoiono ogni giorno 20-30 bambini a Gaza e non dite mai sono morti 30 bambini a Gaza?
A me sembra che si dica sempre il numero dei morti per quanto si sappiano, dai, io non lo so, veramente a volte si vuole trovare dei sottotesti dove non esistono. Di sottotesti o di testi, è il momento di un gran bel testo, il monologo di Leonardo Manera.
Allora aspetta che devo andare a aprire il computer.
No, vabbè, ma hai avuto tutto il tempo, era ovvio.
Allora,
che questo...
andiamo, le ultime malattie, monologo. Censura, fake news 34, sì. Frittella, pannocchia 22, missile, sì. Dentista, fake news, Mario Balotelli, oh, eccolo qua,
oh, eccoci qua.
Un attimo, Mario adesso devo vedere se me lo apre.
È nuovo su Mario Balotelli.
È nuovo perché sai che c'è una evoluzione sì. Nella vita.
Ah,
di
no, non è che ero rimasto al Genoa, ma non, boh, adesso ti ascolto.
Sì, quella.
Ti ascolto.
Dopo anni di ingiusto e ingiustificato esilio, finalmente Balo è tornato. Mario Balotelli, dopo che per alcuni anni, per me troppi, era stato confinato fuori dall'Italia a giocare in Svizzera e in Turchia, finalmente il Genoa, squadra lungimirante, ha deciso di ingaggiare Balo sperando che le sue doti di cannoniere, di bomber, siano ancora intatte. Devo dire che il Genoa a me come squadra è sempre stata simpatica e pare strano anche la Sampdoria, anche se in teoria sono rivali, ma mi piacciono entrambe perché entrambe sono di Genova, città che per chi arriva a Milano ha sempre un fascino particolare. Non solo peraltro per chi arriva da Milano, ma anche per dire per chi arriva da Asti come Paolo Conte, che proprio a Genova dedicò una canzone che narra dello smarrimento che si prova quando si arriva appunto a Genova, luogo che anche d'inverno, quando qui da noi c'è nebbia, là invece pare evocare atmosfere esotiche, una specie di tiepidità, purché si riesca nella difficile impresa di superare Masone, la selva oscura dalla quale si può uscire a rivedere le stelle, imboccando poi la A10 che ti può condurre fino a Bordighera, Ventimiglia, fino in Francia. Arrivando da Asti invece è un'altra storia, bisogna riuscire a superare indenni tutti i lavori della Savona-Torino, autostrada per modo di dire, per vantarsi e vantare se stessa, ma che poi sbuca comunque in Liguria, salvo code che possono impegnare l'intera vita. Ma non c'è bisogno di spingersi fin là al confine con la Francia, basta arrivare fino ai piani di Imbrea tra Cogoleto e Varazze per poter godere di altra luce e financo di altra vita più soleggiata che invita al godimento. Ecco perché Balo è l'uomo giusto. Dopo averci abituato per anni alle sue imprese anche fuori dal campo, non vorrei che proprio ora che è nella città ideale Mario avesse deciso di mettere la testa a posto per dedicarsi solo al calcio. Ricordati Mario, e te lo dice un bresciano come te, che i cittadini bresciani hanno normalmente un grande problema, soffrono di un grande difetto, pensano più al lavoro che a godersi la vita. Pensano a costruire, edificare, cementificare, fondare imprese e tornando a casa poi stanchi, troppo stanchi spesso per dedicarsi ai piaceri della vita. Magari escono anche il sabato sera, ma in testa c'è sempre il lavoro, è il lavoro il tarlo che consuma i bresciani fin da quando adolescenti cominciano ad annusare la vita vera. Tu invece, e mi permetto di dire anch'io, siamo bresciani atipici, non crediamo che il lavoro debba occupare il 95% della vita. Pensiamo sì che si debba avere, che il lavoro debba avere un posto importante, ma non quello principale. Direi un 5-6% lavoro e poi tutto il resto altro. E tu, Balo, in questa visione filosofica della vita sei il mio maestro. darsi da fare il giusto e necessario, ma poi dedicarsi ad altro, piaceri, mollezze, smargiassate. D'altra parte, un giorno, quando tutto questo non sarà più possibile perché il fisico esigerà il suo conto, cosa racconteremo agli amici o ai nipoti? Non certo delle ore che abbiamo dedicato al lavoro, chini sul fatturato, ma alle pazzie che abbiamo fatto per gioco o per amore. E Genova, caro Mario, è proprio la città che più di altre si presta per il clima, perché c'è il mare, in fondo un po' anche per il carattere dei genovesi, che sembrano un po' chiusi ma che sanno sfociare in una sana follia creativa, proprio come te. Il tuo ruolo, Balo, non è evitare che il Genoa retroceda in Serie B, non sarebbe la prima volta. Il tuo ruolo è farci sognare, poter raccontare le tue gesta fuori dal campo a Genova, per fare in modo che quello del calciatore non diventi solo un grigio lavoro assimilabile a quello di tanti altri. Noi da te ci aspettiamo a Genova qualcosa in più, un paio di gol magari, sì, ma poi tutto il resto, pazze notti in discoteca sulla Molassana, eccessi, bravate nei Caruggi. Questo è il Balotelli che vorrei rivedere, per farci sognare, per farci discutere, per farci sorridere, per darci la certezza che oltre al lavoro, nelle 24 ore quotidiane, c'è ancora vita, la vita di Mario, il guru di tutti noi. Vai, Balo!
In tutto questo, domani, partita con la Fiorentina, l'allenatore del Genoa non ha convocato Balotelli, è ancora
ottimo,
fuori
benissimo.
Condizione.
Può dedicarsi a qualche bravata.
È ancora
una bravata nei io condizioni. Veramente vorrei vedere un titolo di un quotidiano sportivo: Balo, due punti, bravate nei Caruggi.
Chissà il nostro Michele Brambilla, nostro amico direttore ora del Secolo XIX, come accoglierà. Devo subito proporgli di farti scrivere un pezzo sulla Balo Filosofi. Sul Secolo XIX. Bello, bello. Vai, il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
That you are, I'm yours even if time has passed.
Allora, alle 10:17 minuti adesso vogliamo andare a Valencia. Abbiamo sentito parlare di questa gota fria, cioè la goccia fredda, un fenomeno atmosferico per cui una depressione in alta quota si scontra con un'aria sempre più calda e crea delle tempeste. Certo che quello che abbiamo visto in immagini a Valencia, con si parla di oltre 90 morti ma diversi dispersi, è davvero incredibile. Noi siamo in grado di collegarci intanto con un giovane che sta facendo l'Erasmus a Valencia, Tiberio Mian. Tiberio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto come va? È davvero, è stato qualcosa di così sconvolgente da travolgere centinaia di persone?
Allora, se è possibile, prima di rispondere vorrei fare un appello che riguarda la comunità valenciana, che mi ha accolto con calore durante il mio soggiorno in Spagna fino ad ora. È sempre stata profondamente unita e adesso lo è più che mai. Immagino. Questa tragedia ha colpito duramente, portando via vite umane, animali, case e centinaia di altre cose a centinaia di valenciani. E vi prego, se potete, di considerare una donazione, e io e i miei amici qua in Erasmus lo faremo per offrire un piccolo aiuto alla gente che ci ha accolto con generosità e che ci ha fatto sentire a casa in questa meravigliosa città.
Certo.
E scusate se vi ho rubato un po' di
ma
tempo,
no, ci mancherebbe,
però
ci mancherebbe,
la
giusto.
Situazione in questo momento per fortuna è molto tranquilla, anche ieri lo è stata, l'unica cosa è che eravamo senza acqua ieri, adesso è tornata l'acqua corrente. e è stata come vissuta da personalmente in centro della città. C'è stata una corsa ai supermercati che ricordava molto quella del lockdown, nel periodo del Covid. Gente che, diciamo, faceva razzie di acqua, di cibo, per prepararsi a qualcosa di ancora più apocalittico, ecco. Però la situazione più grave era appena fuori Valencia. Io avevo amici che erano andati per fare hiking, o comunque erano andati in aeroporto e tutto, per fare quello che, diciamo, uno studente Erasmus fa quando è via da casa per fare varie esperienze. Sono rimasti bloccati in autostrada per tutta la notte, per tutta la giornata di ieri, letteralmente con l'acqua alla gola.
Ma com'è possibile? Cioè, tutti ci chiediamo, in una città moderna, in una città europea, che così tante persone siano state evidentemente prese alla sprovvista, no? Si parla di diversi dispersi, anche oltre ai diversi morti.
Sì, ce lo siamo chiesti anche noi, perché ci è arrivata l'allerta l'altro ieri sera, verso le 8 mi pare, anche a nostro parere in ritardo, perché comunque eravamo fuori, la gente era fuori, vedeva questa situazione come normale temporale in una città di mare, e nessuno si aspettava un finale simile o comunque una continuazione simile durante la notte, perché proprio c'erano raffiche di vento che non pioggia in città, pochissima pioggia, ma raffiche di vento che venivano da tutte le parti. E veramente, appunto, purtroppo lo definisco apocalittico, perché veramente era una cosa spaventosa.
Beh, infatti questo termine apocalisse, ripeto, se leggete anche i giornali italiani, è il termine più utilizzato. Ma Tiberio, rimani con noi, perché noi siamo anche in grado di collegarci con Giuseppe Grezzi, che è stato assessore alla mobilità della città di Valencia, e lo avevamo già avuto, fautore anche di una politica di grande diffusione delle piste ciclabili, per cui è molto famosa quella città della Spagna. Buongiorno Grezzi, ben ritrovato.
Buongiorno, per dire qualcosa ovviamente, ecco,
seppure in una situazione così tragica. Perché ho letto una sua dichiarazione, dice: molto si poteva evitare di tutto questo. L'ho letta, cosa significa, cosa alludeva?
Sì, infatti, come si stava dicendo un poco fa dall'amico che fa qui l'Erasmus, infatti l'ha detto, l'avviso è arrivato alle 8:12 sui nostri telefonini, e ci hanno mandato sta cosa dell'allerta, attenti che c'è stato temporale. Però a mezzogiorno già stava cominciando a piovere tantissimo, già stava cominciando a straripare i fiumi, e purtroppo 4 giorni prima già c'erano stati messaggi dall'agenzia meteorologica spagnola che diceva: attenti che nei prossimi giorni ci sarà un temporale grandissimo, moltissima pioggia. Stiamo parlando che sono caduti più di 600 litri a metro quadrato, che è una cosa che piove in più di un anno. In molte città, in molte zone della località della comunità valenziana, no, della regione. E poi martedì scorso alle 7 di mattina ci fu un'allerta rossa dicendo: attenti che caderà molta pioggia. Però il presidente della regione, stranamente, e dovremmo sapere perché, all'1 fece una conferenza stampa dicendo che il peggio era passato, e alle 6 di pomeriggio la tempesta sarebbe andata via. Quindi, come stavamo sentendo ad ora, non era effettivamente così, perché queste persone che sono rimaste bloccate sulla strada, poi dall'1, dalle 2 e poi tutto il pomeriggio, che poi si sono affogate nelle loro macchine, non avrebbero mai dovuto uscire con la macchina, né i camion, avrebbero dovuto richiudere tutto, perché c'era questa emergenza, sì, perché già si sapeva.
Ma infatti, e quindi, le chiederei questo: le persone che hanno perso la vita, in che condizioni erano rispetto a quelli che invece hanno capito e sono salvati, sono stati travolti perché erano in macchina, cioè, qual è stata la situazione che ha portato a così tante vittime?
Ci sono varie situazioni, perché comunque nel giro di pochi, una mezz'ora, un'ora, c'è una situazione normale, e poi comincia ad arrivare quest'acqua, perché avevo tra l'altro parlato stamattina e pure ieri con amici, pure con colleghi, alcuni consiglieri comunali, vice sindaci. Ho parlato stamattina che mi ha parlato di una situazione desolata nella sua cittadina che si chiama Catarroja, che sono stati 15 morti, ci sono un sacco di dispersi, perché hanno continuato a fare vita normale. perché non sono arrivate le allerte dalla regione che ha le competenze per dire tutti a casa chiudete. Un amico mio che preside in un'altra cittadina, ho parlato ieri sera dopo non aver potuto parlare perché eravamo scollegati, in molte cittadine non c'era nemmeno l'elettricità, mi disse che alle 5 del pomeriggio dovette lui chiamare al comune per chiedere che si chiudessero le scuole perché erano preoccupatissimi, aveva centinaia di bambini e non sapevano che fare. Delle tre scuole che ci sono in questa cittadina, due sono rimaste allagate. Dice che per poco non c'è stata una tragedia nella sua scuola. Cioè alle 5 di pomeriggio non sapevano niente, quando già si sarebbe dovuto avvisare, chiudere tutto, e perciò poi le persone sono rimaste bloccate tutta la notte. Quello che hanno avuto fortuna che non c'è arrivata questa quantità d'acqua, si sono potute salvare, sono rimaste sul tetto della
sembra
macchina.
Sembra un po', come dire, Leonardo, la solita storia di impreparazione a livello generale.
È anche vero che eventi di questo tipo succedono ormai ciclicamente in diverse parti del mondo. Bisogna capire se c'è modo di attrezzarsi. Certo.
La preparazione c'è perché il protocollo è chiaro. Quando c'è allerta rossa, la protezione civile deve prendere tutte le misure per prevenire. Però non c'è fatto questo protocollo, il presidente della regione ha detto che non c'era problema e quindi è continuato lo stesso. Se avessero preso quelle misure, come poi si è imparato pure in Italia, quando hanno preso misure abbiamo ridotto il numero delle vittime, e poi tutti i danni che sono stati, perché le macchine comunque l'acqua se le porta via, però se non c'è nessuno dentro in queste macchine salviamo le vite.
Tiberio Mian, visto che è italiano, lì è giovane, sta facendo l'Erasmus, c'è stato qualche tipo di alert qualcuno vi ha avvisato oppure no?
No, siamo stati avvisati, nessuno ci ha avvisato, diciamo, personalmente via mail, ma neanche l'università, anzi la nostra università non sapeva cosa fare. Durante la notte ci hanno scritto: guardate che l'università domani sarà aperta, perché in città non siamo stati colpiti così in maniera così grave, però evidentemente hanno cambiato ovviamente la loro idea al mattino di ieri. Però la cosa che dispiace appunto è che ero con la mia coinquilina in casa e stavamo guardando nel pomeriggio il tempo fuori da casa e ci siamo detti: ma che strano, no? Proprio nuvole basse, non capivamo veramente come mai non c'era neanche sul meteo, sull'applicazione del meteo, un'allerta, un avviso, no? Perché proprio era qualcosa che non era mai successo, secondo me, almeno a me personalmente.
Sì, c'è da dire che però Grezzi, se è vero, come ci ha confermato lei, che è scesa, è caduta tanta pioggia quanto quella che cade in un anno, evidentemente magari si poteva limitare il numero delle vittime, sicuramente, però l'evento è stato catastrofico proprio in sé.
Per forza, catastrofico e molto catastrofico. Io sto parlando delle vite umane che si potevano salvare, perché diciamo che tutto il disastro che c'è stato, materiale, delle macchine, distruzione di ponti, ovviamente non si può evitare. Si poteva evitare se casomai le allerte non dovevano essere, diciamo. A Valencia non è successo niente, perché a Valencia c'era praticamente quasi il sole, poi c'è stato di pomeriggio questo vento che era un uragano e quindi c'è stato un casino, però fuori dalla città già c'erano informazioni, infatti si diceva che sarebbero cadute tutte queste quantità di pioggia, quindi ha aumentato il disastro, diciamo, in perdite di vite umane. L'altro disastro materiale, ovviamente, se non ci adattiamo al territorio con il cambio climatico avremo sempre questi problemi, però prima di tutto salvare vite umane. Purtroppo si sono fatti degli errori che poi dovremo capire perché sarebbe dovuto avvisare quell'allerta che è arrivata ai telefonini alle 8:12, che è cominciato a suonare il telefonino, così sarebbe dovuto arrivare alle 12 della mattina.
Sì, doveva dire tutti a casa, trovate un posto sicuro.
Sì. Infatti tutti i giornali già hanno pubblicato ieri che arrivò 8 ore tardi il messaggio, e quelle 8 ore tardi stiamo parlando di decine e decine di vite umane che hanno causato questa tragedia, che ancora di più, no?
Esatto, comunque... si sa quanti sono i dispersi, perché o c'è una conta dei dispersi in questo momento?
Non voglio dare una cifra che non ho, a qualcuno mi parlava pure di centinaia e centinaia di dispersi, purtroppo.
Accidenti.
Speriamo che non sia così, perché comunque voglio ricordare pure una cosa, Iberio è da poco che c'è qui, ma forse conoscerà che nel 57 ci fu un grande alluvione che praticamente allagò tutta la città e non c'era tecnologia. Forse questo alluvione che abbiamo avuto ora, ci saranno più morti di quelli che avevamo nel 57, quando ovviamente non avevamo, non c'era qui nessun sistema d'emergenza, nessun protocollo, nessuna tecnologia, cioè casomai potremmo avere di più, e quindi bisogna capire che cosa non si è fatto. Avendo tutta la tecnologia, avendo tutte le informazioni, le allerte, tutta la protezione civile, tutto quello che è successo. Che, e questa è la domanda che ci facciamo, che poi ha provocato questo dramma e questa desolazione che c'è un po' dappertutto.
E parliamo anche di, si stimano 120.000 sfollati in questo momento, anche per dire. Allora, noi vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo molto Tiberio Mian, che sta facendo l'Erasmus a Valencia, e Giuseppe Grezzi, che è stato assessore alla mobilità della città di Valencia, da lì vive da tanti anni. Un abbraccio ovviamente, per quanto valga, da noi. Caro Leonardo, vedo tra l'altro una Deborah Rosciani in lento, ma c'è Deborah Rosciani? Sì, in lento avvicinamento, non lo so se c'è Deborah Rosciani. Paolo Corleone è sicuro di sé, ma sai, Paolo Corleone spaccia delle certezze incredibili. Ha ragione Paolo Corleone, c'è Deborah Rosciani che è arrivata, è qua, si mette la cuffia, è pronta a parlare, dice le sue cose, accende la luce.
Sono arrivata, sono pronta.
Bene, è il momento della borsa. Comunque è oggi la partita, ho sbagliato, Genoa, per cui non è stato convocato Balotelli, mi ha subito.
Il suo preparatore dice che aveva 30 minuti e 45 già pronti.
Sì.
Ma invece, io sono contento così.
L'allenatore dice: no, dai, dalla prossima, Balo, vai a divertirti un po' per il momento. Vabbè. Borsa.
Nessuno, 100 Milan.
Si dice sempre: tempo, culle, sciori, fa quel che volori. Tu puoi avere tutti i sistemi di prevenzione che vuoi, ma se in un'ora o due viene giù l'acqua di tutto un anno, non puoi prevedere una minchia. Gli eventi meteorologici, no, atmosferici, no. Con tutta l'energia che c'è adesso nell'atmosfera, la buttiamo noi quell'energia lì. Saranno sempre più imprevedibili.
Sì, però adesso non giochiamo a fare, tra l'altro, di fronte a una tragedia, i meteorologi. Tutti i giornali spagnoli raccontano proprio di questo ritardo. È chiaro che magari non si potevano evitare alcune morti, ma a detta di tutti è saltato qualcosa nella informazione, per cercare di dire: trovatevi un posto sicuro. Magari sarebbero stati, non so, 10-15 morti, ma non tutti questi, ma dico delle cifre per dire. A proposito, siamo nel weekend dei morti, come si suol dire. Sai che ieri, Leonardo, vedevo oggi sui giornali, è stato intervistato una pagina del Corriere della Sera, ha fatto molto scalpore per alcuni, il ballo al funerale di un nonno di Castelfranco Veneto. Ha perso il nipote, quindi questo ragazzo di 16 anni, in maniera drammatica, un incidente. E questo nonno, sulle note della musica techno che questo ragazzino amava ascoltare, ha fatto questo ballo molto sfrenato. Ne parla anche Massimo Gramellini in prima pagina del Corriere della Sera oggi, dicendo a lettori indignati che hanno detto: ma come si fa? In realtà, come scrive Gramellini, abbiamo detto tante volte, di fronte al dolore, addirittura al dolore estremo, quello della morte, ognuno, come dire, si può e si deve comportare per vivere questo momento come crede, come ritiene più opportuno. A questo proposito, che
sì, sì, poi ho letto quello che c'è, può anche darsi che fosse un modo, una modalità di comunicazione, no?
Ma esatto, tra, sicuramente
tra nonno,
magari esuberante vista dal di fuori, ma cosa,
no,
sappiamo noi
che
del
loro,
loro
due
legame?
Lui sapeva che il nipote, certo, amava molto, certo, la techno, ballare, quindi è come se avesse fatto magari un omaggio,
certo,
al nipote. Quindi
così,
in questo senso condivido quello che scrive Gramellini,
ecco. Sì, tutti pronti,
cioè, non possiamo
giudicare
non sapendo, non conoscendo la situazione, il rapporto che c'era tra loro, magari una passione che avevano anche condivisa, chi lo sa.
E a questo proposito mi ha colpito una realtà che vogliamo conoscere, si chiama Hashi Rituals, Hashi con la H iniziale, e voglio salutare Cristina Manfredi, che è cofondatrice di questa società. Buongiorno, buongiorno Cristina.
Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo, eccoci qua.
Perché è una società che cura che cosa? Beh, il momento finale, ecco, questo sì, e il modo di vivere che è sempre più, possiamo dire, anche alternativo. Ognuno vuole costruire il momento del commiato in modo diverso.
Guarda, è una società che sì, nasce per aiutare le persone a creare un rituale di commiato. Noi usiamo la parola bespoke, io e i miei soci Marco Ramone e Alessandra Lucchini arriviamo tutte e tre dal mondo della moda, e bespoke è quella parola che si usa nel gergo della sartoria inglese per definire un qualche cosa che è fatto proprio su misura per te. Ma dal nostro punto di vista non è tanto l'idea di volersi distinguere a tutti i costi, volersi far notare a tutti i costi, è proprio il tema del fare un qualche cosa in cui tu ti riconosci appieno. Cito anch'io il pezzo di Gramellini, molto bello, c'è una frase dove secondo me lui c'entra proprio il senso di quello che noi facciamo giorno dopo giorno, e cioè: tu puoi fare quello che ti pare entro certi limiti, leggo quello che lui scrive, a condizione che tu ci creda davvero. Questa società, questa realtà nasce dalla presa di coscienza del fatto che spesso di fronte al commiato, al saluto definitivo, per quanto riguarda quantomeno la parte terrena, ci ritroviamo a vivere dei riti, dei rituali in cui in realtà noi non crediamo, non ci riconosciamo.
Che è il funerale classico, ecco, giusto,
esatto,
per dire, in generale.
Esatto, no, che tra l'altro ci tengo a sottolineare, questo non è un qualche cosa che vuole proporsi come antitetico al funerale classico, non siamo contro la religione o le religioni in generale, ma siamo semplicemente a fianco di persone che non si vedono in quella situazione. A me è capitato, io ho 54 anni, mi è capitato di andare ultimamente magari al funerale della mamma, di cari amici o il nonno, insomma persone a cui loro erano molto legati, che non avevano mai frequentato la chiesa. Mi sono anche sentita in imbarazzo per il povero celebrante,
sì,
che si vede in una condizione complessa, cioè deve cercare di dire qualche cosa di qualcuno di cui non sa nulla. Ho visto persone che non sapevano quando dovevano alzarsi o sedersi, e quindi mi sono detta: no, ci deve essere un altro modo.
Cioè quel momento lì può essere vissuto anche con un modo un po' più caldo, ecco, possiamo
secondo
dire,
me qua, deve essere vissuto in modo più caldo, perché il momento del rituale, cioè se in ogni epoca, in ogni latitudine, in ogni cultura sono stati elaborati dei rituali funebri, un motivo c'è. A me ha colpito nel piccolo paese di campagna dove noi abbiamo una casetta da sempre con la mia famiglia. Ho visto delle vecchie foto del funerale del prete del paese degli anni 50, e mi ha colpito tantissimo perché c'era tutto il paese che camminava, cioè c'era veramente questo senso di comunione. Vi faccio un esempio molto personale. Io ho partecipato qualche anno fa al funerale del padre di un mio caro amico. Io però non conoscevo questo signore, ma Io arrivo da una generazione in cui è normale andare ai funerali, non ti vergogni, non hai paura di fronteggiare questa cosa. Poi non è che a me piace andare ai funerali, sì, no. Non penso, cioè, è un momento complesso, è un momento delicato, però anche il fronteggiare in maniera un po' più quotidiana questa cosa, anziché rifiutare. Io mi sento dire no, ma io non vado ai funerali perché non so cosa dire, per esempio. Lo so,
puoi anche,
che non,
puoi anche non dire nulla, puoi anche,
puoi
non
anche
dire
abbracciare
nulla.
O guardare semplicemente la
ma
persona.
Vorrei capire, cioè,
ci sei?
Chi è adesso, per dire, la tipologia di persona che si rivolge a voi e dice vorrei un rito diverso o un momento diverso? Cioè, cosa chiedono le persone?
Chiedono spesso principalmente di essere ascoltati, e in questo il mio essere giornalista mi aiuta, nel senso che comunque per anni ho fatto interviste e faccio tuttora interviste e ascolto le storie degli altri. In questo caso l'attenzione è massima, nel senso che tu devi ascoltare quello che ti raccontano per poi aiutarli a tradurle in un rito, che può essere una cosa molto semplice, potrebbe anche essere solo una passeggiata in natura, magari c'è un luogo particolare, ma può anche essere, come ci è capitato, di organizzare una festa in un club, in una discoteca molto cool in realtà della realtà milanese, perché le persone che si voleva celebrare, si voleva ricordare, facevano parte di quel mondo.
Sì, ma d'altronde basta vedere anche un film, non so, in America, si sa, no? Si
esatto.
Fa il classico momento,
infatti,
di banchetto post cerimonia.
Esattamente,
no?
Esattamente, che è una cosa che a noi manca, perché noi siamo molto in Italia legati al fatto che tu hai perso qualcuno e quindi devi solo soffrire. Io ho perso mio padre in maniera abbastanza traumatica, adesso sono passati anni, però in quel momento era stato scioccante, in pochissimi mesi. Io ho un ricordo molto dolce del momento del funerale di mio babbo, perché comunque dopo la cerimonia, fuori dalla cappella con le mie migliori amiche, ci siamo messe a ridere, a scherzare. E la cosa che mi ha colpito tantissimo, e forse è uno dei motivi per cui poi tanti anni dopo ho deciso di iniziare questa avventura con Marco e Alessandra, è che un'amica la sera mi ha chiesto scusa perché mi aveva fatto ridere. E ho detto, ma tu sei matta, ma perché mi chiedi scusa? Ed è la cosa che mi colpisce anche del signor Gino Gentilin, che io amo pazzamente, perché ho letto questa sua storia, mi ha molto colpito. Lui a un certo punto, in un'intervista al Corriere che rilascia, in cui tra l'altro spiega che lui andava a ballare con il nipote.
Sì.
Quindi aveva veramente un senso per lui fare questa cosa, ma lui a un certo punto dice: chiedo scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno. È incredibile
come se
che lui debba chiedere scusa.
Questa parola ashi, che si chiedo cosa, perché
ashi in giapponese vuol dire ponte.
Sì.
E ci piaceva l'idea appunto di aiutare le persone a creare un ponte tra chi non c'è più nel corpo e chi invece rimane. Quindi, e poi è chiaro che c'è anche un po' la simbologia del ponte, no? Quando si parla di morte. Noi non vogliamo mancare di rispetto alla morte, vogliamo anzi avvicinarci in maniera molto delicata e molto attenta, però vogliamo anche sollevare questo tema di dire: guardate che la morte è parte della vita, e tra l'altro celebrando la morte celebriamo la nostra vita, celebriamo il fatto di essere vivi.
Un tempo era più così, adesso un po' giusta.
Per dire, la settimana scorsa, scusami, ti ho interrotto. La settimana scorsa siamo andati al Monumentale con un gruppo di amici, di persone che hanno voluto unirsi a noi. Abbiamo chiesto a una fiorista se ci poteva dare dei fiori, diciamo, reduci da un evento, perché poi anche lì è un tema anche di comunque trovare anche dei modi di creare dei rituali che siano il più possibile anche rispettosi dell'ambiente. E lei ci ha detto: ma volentieri, perché in realtà io ho finito l'evento, purtroppo li devo buttare, dei fiori che sono ancora perfetti. Quindi ci ha aiutati, ci ha dato questi, ha ricreato da un matrimonio bellissimo a Firenze, ha tirato fuori dei piccoli mazzolini, siamo andati al Monumentale in una giornata di pioggia terrificante e abbiamo guarnito delle tombe abbandonate. È stato un momento, credetemi, bellissimo, positivo, sorridente, perché comunque innanzitutto, vabbè, frequentare un cimitero secondo me ti mette molto in una prospettiva diversa, no? Entri in questo ambiente, peraltro poi il Monumentale è bellissimo, sì. Entri in questo ambiente dove ti calmi. E abbiamo detto: ok, non le conosciamo queste persone, magari qualcuno era morto nel 1860.
Però un fiore.
Però un fiore, perché no? Ma ha fatto bene a noi, soprattutto, sì. No?
Noi, Cristina Manfredi, ti ringraziamo, ripeto, ashirituals.com, credo, se poi dopo volete informarvi per prendere informazioni. Davvero grazie.
Grazie. Dobbiamo mille.
Andare
grazie a voi.
Al traffico. Buona...
Uno, nessuno, 100 Milan.
Me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's so apparent, it's so obvious.
Allora, è il momento di affrontare il weekend con una bella fiaba, con una bella favola, con delle belle...
Buongiorno a tutti, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini, yup! Domani i bambini non andranno a scuola, e quindi quale modo migliore di farli addormentare attardandosi un po' con una bella favola, per esempio, di quelle che racconto io normalmente. Io, la mia attività, il clown Neronello, cosa fa?
Cosa fa?
Esce da clown già truccato e arriva il clown Ronello, cioè io, nella casa dove ho la festa, e faccio subito un bel indovinello per far divertire i bambini. Per esempio dico: bambini, qual è l'animale che ama il gioco d'azzardo? Vediamo se lei ci arriva.
D'azzardo? No.
È il jackpot, il jackpot.
Era un po' complicata, era un po' complicata. Sì.
Dopo che hanno sentito questa battuta, un bambino ha preso un filo di lucine dell'albero di Natale in questa casa già addobbata, sì, l'ha roteata in aria come in un rodeo e mi ha catturato al gringo di "Ai, gringo!" Allora, tutto avvolto nel filo di Natale, gli ho detto: bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Accompagna papà a fare benzina. Mm. E appena prima che chiuda il tappo del serbatoio, butta dentro un bel petardo. Te lo do io. Non ho fatto in tempo a dirlo che è arrivata la madre e mi ha detto: clown, invece di parlare di petardi con i bambini, vediamo se sai essere scoppiettante anche sotto le lenzuola. Ho dato dimostrazione della mia capacità anche in quell'ambito. Poi sono tornato dai bambini e ho iniziato a raccontare le mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta in un regno lontano un principe affascinante, coraggioso, che faceva di tutto per attirare l'attenzione della bellissima figlia del re. Organizzava tornei, scriveva poesie e suonava serenate sotto la sua finestra, ma la principessa sembrava non notarlo mai e lui non sapeva più cosa fare. Un giorno chiese alla principessa di fare una passeggiata con lui e lei, sbuffando, acconsentì, più per noia che per piacere. Ma mentre gironzolavano tra le bancarelle del mercato del villaggio, la giovane erede al trono, la principessa, vide in lontananza un giovane che le sembrava di aver già visto da qualche parte. Era Ortodonzio, il ciambellano di corte, così chiamato a causa della sua dentatura complessa. Ortodonzio stava aiutando un'anziana signora con le borse della spesa ad attraversare la strada. Era gentile e amorevole e la principessa sorrise di fronte a quella scena tanto dolce. Il principe si accorse che la sua amata era rimasta colpita da Ortodonzio e, invidiosissimo, si affrettò anche lui a correre verso l'anziana signora. Poteva essere la sua occasione finalmente per conquistare la principessa. Ma non appena provò a toccare una borsa della vecchietta, questa cominciò a urlare: aiuto, c'è un giovane che mi sta derubando, mi ha anche palpato il sedere. E Ortodonzio rincarò la dose: è tutto vero, ho visto anch'io che ha fatto la mano morta a questo cialtrone. Il principe urlò che non aveva fatto niente, che voleva solo aiutarla, ma era troppo tardi, mentre Ortodonzio ribadiva: è un cialtrone.
Come?
È un cialtrone. La principessa ordinò alle guardie di gettare il principe nel giardino dei rovi appuntiti e corse da Ortodonzio, che nel frattempo stava consolando l'anziana signora. Lo guardò negli occhi e disse: sei un uomo così meraviglioso che perfino i denti passano in secondo piano. Ortodonzio allora rispose: non sono sicuro che sia un complimento, ma comunque grazie, principessa. La vecchietta dichiarò che quello che stava vedendo tra loro era amore vero e i due dovevano assolutamente sposarsi. Ortodonzio disse: sì, lo voglio. Anch'io. Anche la principessa disse: sì, lo voglio. L'anziana signora pianse commossa e tutto il villaggio applaudì, mentre in lontananza si udivano le grida del povero principe martoriato dai rovi. Bambini, qual è la morale della favola? Se amate con sincerità, prodigandovi in ogni modo, finirete martoriati nel giardino dei rovi appuntiti. Se invece rapite un'anziana signora e la ricattate per farla diventare vostra complice, riuscirete a sposare una principessa e vivrete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola. Arrivederci con la prossima e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Yip!
Ci saluti anche Ortodonzio. Ricordo che domani sarà un bel frullatone e noi ci troveremo lunedì alla vigilia delle elezioni. Verrai qua in studio, caro Leonardo?
Lunedì dovrei venire, anche se dovresti. Dopo ti dirò.
Vabbè, dimmelo dopo, non vogliamo saperlo adesso. A lunedì!